E in questo tardo pomeriggio oggioso milanese, amici e amiche, bentornati a...
Spero si sia sentito.
Bentornati a Non facciamo un dramma, amici e amiche. Anzi, amici e amiche, non lo dirò più, perché a voi che ci state ascoltando e a voi speaker in sala, comunico che da oggi i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici si chiameranno Drammini e Drammine.
Oh, Drammini e Drammine, sì.
Cioè, perché Ciccio Gamer può avere i paguri e noi non possiamo avere...
i nostri Drammini e le nostre Drammine.
E quindi rifacciamo. Bentornati, Drammini e Drammine, a...
Dai, devi farcela, l'importante
è... Drammini e è finito qua.
No, devi fare una voce molto più profonda. Esattamente, gli amici, gli ascoltatori giapponesi ci diranno, daranno la valutazione.
Mentre sarete nelle vostre camerette a guardarvi i vostri belli anime e a pensare a cosa sia la libertà. Non voglio fare un luogo comune, però è proprio così, ragazzi, sempre.
Ok, siamo in onda da un minuto e ho già avuto una sincope.
svarionato.
Molto bene.
Bentornati a Non facciamone un dramma. Di che parliamo oggi, signori?
Oggi parliamo di... un genere, come si chiama, come si dice? Di qualcosa che si fa in piedi.
Si fa in piedi.
Si fa in piedi.
Detto niente, detto
e
tutto.
E non è un bisogno fisiologico.
No, no.
No, è vero.
Ma è un bisogno intellettuale per alcuni.
Anche fisiologico in certi casi, comunque. Puoi prenderlo come un discorso fisiologico.
Poi voglio approfondire questo lato della tua personalità.
Va bene, comunque, oggi parliamo di stand-up comedy. Ma prima di iniziare c'è una news che bisogna assolutamente riportare in questo programma, cioè che mi sento in dovere di riportare. C'è, forse i più attenti e le più attente di voi si saranno accorti che c'è una citazione ricorrente che facciamo in questo programma a un personaggio pubblico, cioè, anzi a due personaggi pubblici, a una coppia di personaggi pubblici, ovvero Fabio Fazio e Luciana Littizzetta.
Che ringraziamo
e che salutiamo, come sempre.
Il supporto costante.
Assolutamente.
E volevamo esprimere tutta la nostra vicinanza a questo duo di artisti, come si può chiamare?
Assolutamente.
Intellettuali.
Di artisti intellettuali, di economisti, di statisti.
Perché stiamo facendo questa cosa?
Lascialo parlare.
Per il loro divorzio da mamma Rai. E niente.
Ah, davvero questa cosa è successa?
Ma come sei fuori dal mondo.
Io non mi sto più informando, ragazzi.
È la notizia principale d'Europa in questo momento.
Sì, cioè, praticamente, c'è una guerra in corso, ma noi parliamo...
Sì, ho saputo di una guerra dell'Emilia Romagna allagata, ma...
Esatto, c'è un'alluvione in corso, una guerra in corso, ma noi...
Ma nessuno parla di Fabio Fazio.
Cos'è questa storia?
No, ancora meglio, abbiamo parlato solo di orsi da abbattere e di Fabio Fazio.
Ma state zitti tutti, guarda, le cose importanti.
Siamo diventati la zanzara. Comunque, salutiamo Cruciani e Parenzo.
Ovvio.
Che ci seguono.
Iniziamo a parlare appunto di stand-up comedy. Max,
parliamone, dai. Allora, vorrei introdurre innanzitutto una definizione da dizionario, come mio consueto, per i miei bisogni di sistematicità.
Fisiologici, dico io.
Fisiologici, esattamente. La cara vecchia Wikipedia, compagna di avventure sin da quando ho scoperto internet, definisce la stand-up comedy come una forma di spettacolo in cui un comico si esibisce in piedi. In inglese stand up, grazie Wikipedia, davanti a un pubblico, ci sta. Normalmente...
Sì, ha senso. Beh, però se la fai su Twitch...
Concordo.
Se la fai su Twitch hai un pubblico,
digitale.
Ah, perché esiste la stand up su Twitch.
Penso, spero di sì.
Drammine e drammine. Drammine, se volete vedere i vostri speaker fare stand up su Twitch, scrivetecelo e ci organizzeremo.
Ma andando avanti, la caratteristica peculiare di questa forma di spettacolo comico consiste nel fatto che il comico si rivolge direttamente al pubblico senza la presenza di una qualsiasi finzione teatrale e sfondando direttamente la quarta parete, anzi senza nemmeno presentare una quarta parete, sin dall'inizio. È una forma di comicità molto personale che spesso inserisce nei pezzi anche delle vicende biografiche dell'artista e delle questioni che lo riguardano direttamente per coinvolgere quanto più possibile il pubblico. Questo perché? Da dove nasce questa forma di comicità che adesso ha preso piede ormai da un po' di tempo anche in Italia e che, diciamo, inizia a svilupparsi nella forma che conosciamo oggi in America fin dagli anni 50, da noi molto più in ritardo? Perché si sviluppa questo tipo di comicità che è inedito nella storia dell'intrattenimento, perché la comicità prima della stand-up comedy aveva diverse forme, ma quasi tutte erano caratterizzate comunque da una cornice di finzione teatrale.
Sì, esatto, cioè la stand-up è interessante ed è anche molto diversa nel suo genere, perché chi fa, cioè il comico in questione è l'attore, il regista, ma anche di solito il tema è proprio la persona che è sul palco e col microfono in mano e in piedi, è tutto dello spettacolo.
Sì.
È sia chi lo fa che il tema di cui si parla.
Assolutamente.
Tra gli elementi fondamentali anche di questo tipo di esposizione, le bottigliette d'acqua, perché io non ne ho visto ancora uno senza...
O le pinte di birra.
O le pinte di birra per quelli davvero underground.
Cioè io vorrei vedere un comico di stand-up che fa un'ora e mezza di spettacolo col sambucone Molinari.
Lì parti.
Montagnini secondo me... Vabbè, dopo arriveremo.
C'è chi si è fatto anche peggio, dopo secondo arriveremo. Me.
Comunque, queste caratteristiche della stand-up da dove nascono? Sono intrinsecamente legate all'origine storica di questa forma di comicità, perché la stand-up comedy nasce un po' dai bassi fondi, dai margini della società.
L'underground,
che a noi piace molto, giusto Matte?
Condivido.
Moltissimo. La stand-up comedy infatti nasce, diciamo, nella sua forma moderna, perché poi per le sue origini storiche più remote si può risalire addirittura alle forme di spettacoli di vaudeville, che si affermano nel mondo anglosassone fin dal XVIII secolo, per tutto il XVIII secolo, e sono una forma di spettacolo, intrattenimento, che racchiude molti generi diversi, dalle esibizioni circensi alla comicità più mimica, più gestuale, fino appunto a una forma di comicità che è il precursore della stand-up comedy. In particolare, un certo Charlie Case, che era un attore di questo genere di vaudeville, è attestato come forse il pioniere più remoto della stand-up comedy, in quanto nei suoi spettacoli era solito inserire dei pezzi in cui semplicemente lui si presentava sul palco senza oggetti di scena e senza interpretare un personaggio e raccontava storie divertenti e battute al pubblico. Ma, diciamo, nella sua forma moderna, come la conosciamo adesso, la stand-up nasce essenzialmente negli Stati Uniti e più precisamente negli ambienti notturni degli Stati Uniti. Quindi strip club, night club, insomma, quell'ambiente lì. Nasce innanzitutto come una forma di presentazione di spettacoli di spogliarelliste per la maggior parte.
E chiaramente se lanci un intermezzo di una persona che parla per 15 minuti nel mentre che stai facendo spogliare delle persone, secondo me ti arrivano anche un po' di bottiglie in faccia.
Esattamente. E questo ha caratterizzato fortemente i temi trattati e la forma della stand-up comedy, perché i primi comici che si esibivano nei nightclub spesso, appunto, come diceva Matteo, o si esibivano in mezzo alle esibizioni di spogliarelliste o le presentavano.
Non lo vogliamo! Fateci vedere l'altra!
Esatto, quindi questo era un po' l'atteggiamento del pubblico, che non era, diciamo, ben disposto. Non era lì per quello, perché all'inizio, la stand-up comedy era una forma di accompagnamento a un altro tipo di spettacolo. Quindi i comici dovevano ingegnarsi per attirare l'attenzione del pubblico. E come lo facevano? Attraverso una comicità sporcata appositamente per attirare l'attenzione e colpire un pubblico non esattamente di intellettuali. Una comicità che andava a toccare anche delle corde, dei temi tabù, in modo da stupire, scandalizzare e coinvolgere maggiormente un pubblico che, appunto, non era lì per uno spettacolo comico. E da qui, diciamo, la stand-up comedy si sviluppa e fondamentalmente diviene nota e preponderante nel mondo anglosassone come per via dei temi che tratta. Temi che, appunto, come ho già detto, erano temi tabù, specialmente nell'America degli anni 50, di ideologia neopuritana, direi. Dopo il proibizionismo e tutto, c'erano dei temi che non si potevano toccare nella comicità, come, non so, schernire il presidente, la commissione, lo Stato. Erano cose pazzesche che i primi comici di stand-up iniziarono a fare, e all'inizio non riscossero alcun successo. Anzi, uno dei, diciamo, fondatori il grande Lenny Bruce, uno dei primi stand-up comedian nella forma che conosciamo oggi.
Che salutiamo.
No, purtroppo no, perché ha fatto una brutta fine.
Vabbè, lo salutiamo comunque.
Sarebbe probabilmente comunque morto a questo punto, ma ha fatto una brutta fine precoce. Per i suoi spettacoli veniva arrestato una sera sì e una sera no, per le sue battute, perché erano considerate un oltraggio al pubblico pudore, quindi veniva portato in centrale quasi tutte le sere. Quindi questo per far capire l'origine. È un genere che nasce ai margini e nasce come un genere di evasione, una cosa proibita, no? Quel gusto del proibito. Diciamo qualche nome storico, ho già citato Lenny Bruce. Prima volevo fare un inciso, citare una certa Sophie Tucker, che secondo me è degna di nota, perché molto spesso nell'ambiente della stand-up, anche stereotipicamente, anche numericamente, le artiste donne scarseggiano rispetto alla percentuale di artisti uomini che ci sono in giro. Ma all'origine della stand-up comedy, ancora ai primi del Novecento, si trova Sophie Tucker, un'attrice e comica che ebbe un grandissimo impatto sul genere ed è considerata la prima stand-up comedian della storia. Comunque, parentesi a parte, abbiamo già citato Lenny Bruce, che a partire degli anni 50 e 60, diciamo, rende popolare questo genere di comicità molto caustica, irriverente.
Com'è morto, peraltro, quest'uomo?
Io penso che è morto per problemi di salute, penso addirittura per overdose. Comunque abusava di alcol e droghe e è finito male per quello.
Beh, chiaro, un campione, un nostro fratello.
Una rockstar.
Su Lenny Bruce è basato un, a mio parere, ottimo film con protagonista Dustin Hoffman, che lo interpreta. E che per chi, insomma, vuole approfondire la figura di questo artista, che secondo me è molto interessante, molto affascinante anche nei suoi estremi, lo consiglio caldamente. Grande prova di Dustin Hoffman, come è scontato dire. E, ironico come il film su uno dei più grandi comici della storia sia una tragedia. Comunque, altri nomi importanti dell'inizio, degli albori della stand-up comedy, sono sicuramente Bob Hope. E poi, più avanti, i grandi, anche degli anni 70 e poi 80, che hanno affermato questo genere, sono sicuramente George Carlin.
Certo.
Come non citarlo. E un altro diciamo, artista dannato per eccellenza, che anche lui fa una brutta fine per l'abuso di sostanze, Bill Hicks, uno dei campioni della comicità più sporca, diciamo.
Sporchissimo. Come teneva la sigaretta Bill Hicks, comunque a me piaceva tantissimo. Io apprezzo le minuzie di questa arte.
Ah, però c'è questa cosa che dici è interessante, perché la cosa, proprio legandosi al tema del fatto che gli stand-up comedian sono praticamente dei one-man band, dei one-man troupe, se vogliamo metterla così, hanno assunto un grande successo anche per le loro pose, per il loro porsi, anche spostandosi sui nomi più contemporanei. A me viene in mente, non so, un Eddie Murphy, che per tutta una buona parte della sua carriera, non so, si presentava col giubbotto di pelle, che tra l'altro viene ripreso anche con dall'odiernissimo Kevin Hart, di cui magari parleremo qualcosa in seguito. Tutti questi stand-up comedian, questi comici, hanno delle loro caratteristiche posturali, certo, che li rendono iconiche. Ed è anche un po' la cosa bella della stand-up, cioè il fatto che, dato che non c'è proprio nessuna separazione né narrativa né metanarrativa tra chi propone la forma d'arte e il suo pubblico, questo si presenta e rimane nell'immaginario comune anche proprio per quei piccoli gesti spontanei, non riflessi, che secondo me sono davvero, davvero, davvero degni di nota. Poi alcuni ci giocano sopra questa cosa, marcano tanto questa cosa. Mi viene in mente un Dave Chappelle che fuma sul palco, seduto con...
E non sempre tabacco.
E che proprio si rolla la sigaretta, lecca la cartina, la accende, chiede l'accendino a uno in prima fila e fuma la sigaretta. Cioè,
retaggio antico, tra l'altro, sì, questo, sì, perché sì, ai tempi in cui si faceva tutto questo, nei bar, nei peggio bar dei sobborghi, comunque questa cosa era, certo, la normalità. Riuscire a farlo sul palco, secondo me, è un più, perché ti dà comunque quell'atmosfera.
Sì, sì. Anche perché ricordiamoci che noi ora ricordiamo, cioè quando parliamo di stand-up, magari pensiamo a grandi personalità, cioè soprattutto negli ultimi, direi, quanti, 15-20 anni, i campioni della stand-up sono diventati dei personaggi anche molto blasonati. Tutti i nomi di cui parleremo dopo sono persone che vengono invitate ad aprire le più grandi cerimonie dell'intrattenimento mondiale.
Cagandoci oggi sopra, peraltro.
Sì, oggi.
esatto. Sì, oggi, cioè negli ultimi 10 anni,
cioè,
forse.
Faccio una parentesi sull'esempio che hai appena fatto. Mi viene in mente ovviamente le famose aperture di Ricky Gervais ai Golden Globes.
Ma la conduzione di Ricky Gervais
ha condotto,
lo hanno chiamato più volte e lui continuava a sputare.
No, certo, assolutamente. Ma questo è un tipo di comicità che io adoro. Ma diciamo, pensare a questa forma di comicità in cui addirittura sono gli stessi organizzatori di un evento ufficiale così importante come i Golden Globes o gli Oscar, sono appunto gli stessi organizzatori ad invitare un comico che va lì appositamente per sostanzialmente deridere tutti gli ospiti in sala. È paradossale se pensiamo alle origini di questo genere, cioè come era partito. Beh, con artisti che invece venivano arrestati per battute fatte in nightclub, spesso con una ventina di ubriaconi a guardarli.
È quindi la vittoria di tutta una classe.
Basta ricordiamoci l'anno scorso Will Smith a chi ha tirato uno schiaffo? A Chris Rock, cioè un altro, diciamo, un'altra pietra miliare della stand-up.
C'è da dire, ma ne parleremo poi, che comunque per mettere uno stand-up comedian a condurre un evento di questa proporzione, come potrebbe essere la cerimonia dei Golden Globe, devi chiamare chiaramente una persona che ha una certa classe. Non a caso hanno chiamato Gervais. Però di questo ne parleremo dopo.
Va bene, va bene. Noto con piacere che non rinuncia alle tue stoccatine.
Beh, per forza, chi altro potevi chiamare? Non potevi chiamare nessun altro, dai.
No, io sono abbastanza d'accordo, nel senso che Ricky Gervais è due spanne sopra, per finezza e intelligenza, anche nelle sue battute cattive,
sì,
sopra chiunque altro.
Ne parleremo sicuramente dopo, in seguito. Però quello che stavo dicendo, cazzo, mi fermate?
Scusa.
No, a parte gli scherzi, che ora noi siamo abituati a questi grandissimi nomi che riempiono anche teatri di un certo tipo, ma anche in Italia. Cioè, io l'anno scorso sono andato a vedere Luca Ravenna, che ha riempito 4 sere il lirico. Però bisogna ricordarsi che il micelio della stand-up, soprattutto negli Stati Uniti, è composto da una costellazione di piccolissime realtà estremamente marginali, come diceva prima perfettamente Max. Cioè, se oggi si va a Los Angeles, tutte le sere, o a New York, o in queste grandi città americane, tutte le sere hai degli open mic in cui hai persone assolutamente, ma che magari sognano di arrivare là, che si susseguono in locali, in pub, in normalissimi pub, con il microfono aperto, e fanno i loro pezzi, che durano quanto? Boh, 15 minuti
15
magari. 15
minuti al massimo. Ma anche qua in Italia qualche, cioè a Milano.
Sì, a
comunque,
Milano sì, c'è qualche,
c'è un ambiente abbastanza frequentato.
Sì.
Magari più a Roma.
Ho preso gli Stati Uniti perché, diciamo,
certo,
dove
sì,
va,
beh,
il nostro,
certo,
immaginario.
È anche
il
luogo d'origine di quest'arte, perciò.
Sì, comunque, soprattutto anche a Roma, soprattutto, c'è un clima molto fertile. Da
non
molto
a caso,
quali
sono quasi tutti romani, maledetti romani.
È anche l'unico milanese che abbiamo.
È a Roma! Ma andiamo avanti.
Dai, i lupi sono finiti, i tempi cupi.
Comunque, la stand-up all'interno è comunque anche sfaccettata in diversi generi e ha aperto, come genere, diciamo, in senso lato, ha aperto le porte a diversi tipi di comicità. Ad esempio, un tipo di comicità che ha avuto grande sviluppo anche grazie al, diciamo, sdoganamento del modo di fare comicità della stand-up è la comicità no sense, di cui io, se posso... E posso, perché
e
mi,
posso, mi permetto,
perché mi permetto di citare un maestro italiano, che secondo
sì,
me è il grande Nino Frassica.
Sì, per forza.
Grande Nino Frassica, che, diciamo, negli anni 80 in Italia, quando è diventato famoso, era un'anomalia, perché io tuttora non mi rendo conto di come sia possibile che Nino Frassica è diventato famoso in un'epoca in cui in Italia la stand-up comedy neanche si sapeva come cosa fosse, e lui faceva questo tipo di comicità che era completamente fuori da ogni schema che avessimo mai visto in questo paese, eppure ce l'ha fatta. Quindi secondo me è un,
sai qual
un
è
mito.
Il più grosso interrogativo che a me viene proprio viscerale quando penso a Nino Frassica: che cazzo ci fa Nino Frassica in tutte le serie Rai? Ragazzi, Nino Frassica ha dei ruoli assolutamente normi in tutte le serie Rai. Perché?
Il fatto che lo abbiano preso per fare il carabiniere in una serie che parla di
esatto,
un prete che va
esatto,
in bicicletta a risolvere casi di omicidio.
Quella è la mia domanda.
Ti fa pensare,
quando
però,
gli autori Rai, che saluto con un po' di disprezzo, ma li saluto.
Chiamo la Rai.
Esatto, che hanno fatto licenziare il nostro fratello Fabio. Non è, Fabio Face. No, quando.
Non puoi farmi queste cose a tradimento.
Quando gli autori Rai Io me li vedo attorno a un tavolo che stanno pensando tipo, ok, abbiamo questa serie fortissima, raga, oh, c'è Breaking Bad di là, dall'altra parte dell'Atlantico. Noi facciamo un prete a Gubbio, a Gubbio, che va in bicicletta, prendiamo un grande classico degli spaghetti western, gli mettiamo un cappotto lungo
effettivamente anche questo
e lo facciamo
non ha
collaborare
senso.
Con gli sbirri. Già qua non ha senso.
Ma
però
perché
vabbè.
Tu pensi che il processo decisionale avvenga in questo modo, ma in realtà loro schiacciano Alt F5 e compare da solo Nino Frassica nel ruolo,
no,
di
ma
quasi...
La cosa che, ok, lo facciamo collaborare con gli sbirri, chi fa il maresciallo? Non so chi deve fare il maresciallo. Nino Frassica,
certo. E poi non c'era pure Flavio Insinna in quel cazzo di...
Non lo so.
So che in una puntata c'è Fedez.
È vero, fa il carabiniere pure lui.
Fa il carabiniere, sì. Ma penso che sia pure una, l'appuntato più importante di tutti.
Comunque, in realtà, Fedez che fa, in realtà, yeah. Se ci pensi...
Se ci pensi fa schifo.
No. Il fatto che Nino Frassica ricopre il ruolo del carabiniere in una fiction Rai con protagonista un prete è coerente col nonsense della sua carriera.
Chiaro, chiaro, sì.
No, ma infatti,
coerente con la sua filosofia.
Ma io non sto criticando... La mia domanda non è... perché Nino Frassica sia andato lì, ma perché la Rai ha chiamato Nino Frassica?
Ma queste sono,
cioè,
cose.
È questa. Ma infatti la cosa che fa ancora più ridere è pensare che ora al posto di Terence Hill a fare Don Matteo c'è Raul Bova, e questo è coerentissimo con la Rai,
certo.
Ma ha ancora meno senso pensare a Raul Bova di fianco a Nino Frassica.
Questo, se io posso permettermi, quando l'ho scoperto l'ho valutato come uno dei migliori colpi di genio che mamma Rai potesse inventarsi,
potesse mai partorire.
Genio.
Comunque, che ne dite di così, su due piedi, un po' a ruota libera,
su due piedi,
e spillare un po' di nomi dei nostri preferiti,
giusto, certo.
Per dare un po' di consistenza a questa puntata che finora è stata molto astratta.
Le barzellette di Berlusconi lo rendono uno stand-up comedian,
secondo me sì.
È un territorio molto spinto,
perché sta sempre molto in piedi.
Vi racconto le barzellette.
Comunque,
allora,
tra l'altro io
iniziamo a citare i grandi nomi.
Aspetta, io sono colpevole per chiudere la parentesi Berlusconi. Una delle mie barzellette preferite, purtroppo, è proprio attinge da un video di YouTube di una conferenza del Cavaliere.
Ah, dell'Orchidea.
No!
Beh,
no.
Quella... Ma, ragazzi, comunque io non voglio...
Beh, quella è comunque un colpo di genio.
Io non voglio illuminarvi la via. Non voglio illuminare la via a voi due e ai miei amatissimi drammini, alle mie amatissime drammine. Ma c'è un podcast su Spotify
di Berlusconi
con tutte le barzellette di Berlusconi.
Santa madre, come si chiama?
Non voglio saperlo.
Come Io si non chiama? Vi dirò come si chiama, perché...
Ma come no? Se scrivo podcast Berlusconi mi compare.
Ovviamente
comunque,
sì.
Comunque, la barzelletta su Hitler raccontata da Berlusconi...
Mi
è
raccomando,
è talmente
cattivi.
È talmente brutta che mi fa un ridere. Ma un ridere ogni volta, non ce la faccio.
Cattivi, cattivi.
Cattivi.
Questa volta cattivi.
Comunque, Berlusconi. Cosa facciamo? Partiamo, dividiamo in italiani e non, o ordine sparso?
Ma
così?
Sì, perché no? Partiamo dagli italiani.
Dai.
Perché poi i nomi grossi arrivano dopo.
Matteo, tu cosa ci dici?
Allora, io posso dire un nome che è un po' a metà tra due mondi, perché parte con il cabaret, però in realtà non è cabaret quello che ha fatto durante tutta la sua carriera. Anzi, penso sia stata anche una figura di rottura nell'ambito che non è mai stata adeguatamente elogiata. E parlo di Paolo Rossi.
Ah, sì,
Paolo,
certo.
Rossi penso sia...
Maestro.
Cioè, il fatto che comunque fosse uno dei primi, forse è stato anche uno dei primi ad usare un linguaggio estremamente scurrile sul palco, ma anche a parlare di temi piuttosto duri durante quegli
sesso,
anni.
Droga,
sesso,
roll.
Droga e
sì,
rock and roll.
Sì, sì. Con cui però ci riempiva i teatri.
Meraviglioso.
Ma tuttora riempie i teatri.
Tuttora riempie i teatri.
Ma tuttora Paolo Rossi. Io ho avuto la fortuna di incrociarlo per come pubblico. Cioè, io facevo il pubblico in un programma e ho incrociato Paolo Rossi, che era un ospite. Garantisco assolutamente che è tuonatissimo. Cioè, quell'uomo ha bevuto non so cosa. Cioè, ci è rimasto sotto. È tutto giallo dentro, è tutto giallo dentro. Io lo so, ma complimenti, perché ancora ci sa fare. Cioè,
tra l'altro, secondo me Paolo Rossi è anche un grande attore. Cioè,
la sai l'ultima di Berlusconi al podcast?
No. Può essere, può essere.
Hai tirato fuori questa cosa.
Può benissimo essere. Ragazzi, se tra di voi si aggira colui che ha fatto questa operazione, colui o colei, ti prego,
palesati.
Vieni
ospite.
Vieni ospite.
Tra l'altro, il podcast è di Libero. Libero Quotidiano. La sai l'ultima di Berlusconi? Le migliori barzellette del Cavaliere. Ogni lunedì.
No, ragazzi, non ci posso credere.
4,1, su 5.
Non ci posso credere. Cioè, mi stai dicendo che la testata di Vittorio Feltri
Sì, sì, senti, io ti sto dicendo che il nostro paese è una merda.
Questa è l'Italia, un paese di musichette, quando fuori c'è la morte.
Ma oltre a questo, vai. I grandi comici, i grandi nomi italiani.
Vuoi dire qualcos'altro?
Ah, passi la palla.
Passi la palla?
Sì, ragazzi, okay, cioè, così bastava, almeno okay. Li citiamo tutti, bastava citiamo dire. Tutti.
Allora, io mi sposto sulla nuova wave.
Sì.
Perché, appunto, in Italia sta fiorendo... sta fiorendo e è fiorita anche con, nuovissimi, con i nuovi mezzi di comunicazione una generazione di comici che secondo me è di altissima qualità. E tra i tanti nomi, prima ho già citato Luca Ravenna che vabbè è
che salutiamo.
Salutiamo, anche perché abita qua vicino in teoria. No, abita a Roma, però è di qua vicino, come Fabio Fazio, tra l'altro. E...
basta. Si torna sempre dove si è stati bene.
Però di tutta la nuova wave io voglio presentare una coppia, cioè la coppia Tinti-Rapone.
Ah!
Daniele Tinti e Stefano Rapone.
Ok, sì.
Che
sì.
Sono due comici
che... io li vedo sempre molto in singolo loro.
Allora, perché...
Non mi sono ancora goduto la coppia.
Ma perché?
Hanno il podcast adesso.
Esatto, sì. Tintoria, che è un podcast molto interessante, molto divertente e anche molto... Cioè, si possono sempre trarre degli spunti molto interessanti da Tintoria, però ci sono delle puntate che sono veramente 40 minuti, un'ora, in un'ora e passa di risate.
No, belli,
complete,
poi
hanno
due stili molto particolari loro.
Esatto,
molto personali.
Rapone è veramente qualcosa di atomico. L'attitude di Rapone è assurda.
Io l'ho visti entrambi dal vivo l'anno scorso e è assurdo. Ci rimango sempre perché singolarmente sono due comici completamente diversi. Cioè, Tinti fa stand-up in modo molto narrativo ed è una cosa che a me piace tantissimo. Cioè, lui all'inizio parte, ha un tema, va avanti, ti porta tutta questa storia. Io ho visto l'ultimo spettacolo, non l'ultimo perché adesso è in giro col tour e purtroppo non ho fatto in tempo a comprare i biglietti. Dani, se ci stai ascoltando, per favore, mi fai avere un biglietto, grazie. Però ho visto Dilemma, che tra l'altro ora è tutto su YouTube, quindi potete gustarvelo gratuitamente. Gustatevelo. È molto bello perché è uno spettacolo completo, anche molto con un pretesto molto impegnato, che ho apprezzato veramente, veramente tanto. Tra l'altro Tinti bellissimo perché lui dopo gli spettacoli dice: comunque ragazzi, se volete io adesso sono qua a bermi una birra, se volete facciamo due chiacchiere. Io sono andato, quando sono andato a vederlo all'Apollo qua a Milano, dopo lo spettacolo
dei ragazzi entra. Ecco, c'è da dirlo, gli stand-up comedian non si montano mai la testa in generale, rimangono sempre attaccati a una forte radice di schifosi, ecco.
Non lo so,
nella maggior parte,
per molti
secondo me,
è così.
Secondo me la maggior parte di loro, cioè è una mia teoria, però in generale per quello che fanno, cioè per farlo bene tu devi essere comunque consapevole di essere allo stesso livello degli altri, ossia una merda. Perciò
può essere, sai, però non lo so. Tinti sicuramente non è uno di questi, perché appunto
Shaggy,
lui
capito,
io ero lì a fare due chiacchiere con lui. Tra l'altro io l'ho scoperto un po' quella sera lì, perché un mio amico mi aveva detto: senti, ma andiamo a vedere questo comico. Ho detto va bene, e da lì poi l'ho scoperto davvero. Cioè. E poi ho visto poche settimane dopo Rapone live. E ragazzi, Rapone è tanto quel no sense di cui parlavamo prima.
Sì,
infatti
sì.
Mi sconvolge meno Rapone in coppia con Lundini, per esempio, rispetto a Rapone in coppia con
Lundini. Cavolo.
Ma Lundini ha fatto proprio pura stand-up.
Lundini è Lundini. Io sostengo che senza... Perché l'abbiamo citato prima, senza Frassica non avremmo avuto Lundini.
Sì,
perché, è una pipista.
Perché
sì.
È veramente un... Cioè, vedi troppi collegamenti a livello... E poi quella di Lundini va oltre. Cioè, va proprio oltre. Perché l'operazione che ha fatto Lundini con una pezza di Lundini è stata qualcosa di inimmaginabile per la Rai.
Lundini
in coppia con la Fanelli. Poi, ragazzi, non parliamo della Fanelli. Che
è una crush madornale.
Beh, cioè,
ma un po' tutti.
Ma ecco, ragazzi, un applauso alla Fanelli che ha vinto il David, ragazzi. Emanuele,
la salutiamo.
Te vogliamo bene.
E ci saluta. Ci ha mandato un messaggio prima, peraltro.
Sì, ci ha mandato una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Me la ricordo ancora agli esordi con A piedi scarsi.
Simonetta, la truccatrice della Magnani.
Penso il ruolo migliore di Borghi, comunque.
Assolutamente.
Assolutamente, sì. No, comunque, Lundini ha portato uno spettacolo in tour che si chiamava Il Mansplaining, l'ha spiegato a mia figlia, se non sbaglio. Però Lundini è un discorso. Lundini è un po' un genere.
Un po' drammatico. È un po'
cioè, veramente. Però Rapone è veramente spettacolare perché ha questo modo di fare Mamma, non so neanche come descriverlo. Cioè, lui che arriva sul palco, tra l'altro era un festival all'aperto, quindi tantissima gente. Lui arriva con la sua felpina, prende il suo microfono lì, è tutto, tutto rannicchiato e fa: salve. Così. Cioè, solo quello. E poi lui ci va durissimo su se stesso. Cioè, davvero,
lui se ne
sbatte completo. E cioè, io ho riso ininterrottamente per 20 minuti per Rapone che comincia a fare metafore della sua sulla sua disfunzione erettile. Cioè, io vi lascio questa immagine. Rapone che dice: un po' come infilare un Toblerone in un forno a legna acceso. Io quando ho sentito questa frase credo di veramente di aver perso
otto punti
di quoziente intellettivo. Cioè non
un Toblerone.
Una sbarra lunga e dura in un quadro di Dalì. Questo è quello che è venuto dopo.
Oh Gesù. Vabbè.
E lei De Laurentiis?
Io allora, per quanto riguarda il nostro bel paese, ti cito un pioniere.
Mario Monti.
No. Un pioniere della diciamo tra la vecchia wave e la nuova wave. Se, non so neanche come definire la vecchia wave in realtà, tranne comunque,
se
uno dei primi,
la vecchia wave i cabarettisti.
Diciamo uno dei primi che in Italia ha portato la stand up dura e pura.
Dillo.
E sto parlando.
Dillo.
Di Giorgio Montanini.
Arr.
Giorgio Montanini.
Ma non me l'ho fatto un cazzo. Non me l'ho fatto un cazzo. Che è sto merda?
Giorgio Montanini.
Andiamolo con un po' di bestemmie.
Uno dei comici più brutali che ci sono in circolazione.
Meraviglioso.
Che è, come diceva prima Matteo, parlava di comici che non dimenticano le proprie origini underground. Certamente Montanini è uno di questi.
E non ha dimenticato neanche la cocaina.
No, l'alcol sicuramente, poi per il resto non garantisco. Comunque, appunto, un esempio di quelli partiti nei club, come i primi comici americani.
Devastante.
Come succede ancora. Lui ha fatto il percorso di uno stand-up comedian americano in Italia.
Peraltro è anche diplomato a un'accademia a Roma. Lui è anche attore.
Sì.
Infatti si è scappato anche un po' di ruoli, tipo Predatori, sì, di Castellitto.
Sì, sì. Comunque lo adoro. Comicità veramente brutale. Non fa sconti a nessuno. Di una crudeltà anche. Ma picchi di crudeltà e crudezza.
È uno ancora. Cioè, so che se
non
strano,
si
può dire. No, più che altro lui è anche uno che bestemmia sul palco, cosa che è abbastanza, cioè,
sono
è inusuale, ma lui bestemmia apertamente sul palco.
Si vede che hanno rimosso
sì.
Non l'ho mai visto live lui, e dovrei perché deve essere un'esperienza quantomeno peculiare. Comunque Montanini, shout out to Montanini che ha fatto due aperture di Ballarò dopo Crozza e poi hanno chiuso il programma. È stato invitato a un altro programma su Rai 2, mi sembra Nemo,
a
dopo
Nemo,
tre
sì,
puntate
sì,
l'hanno
vero.
Cacciato Giorgio,
vabbè,
ti ci vuole bene,
questa è la rockstar,
c'è poco da dire, ti ci vuole bene. E tra l'altro mi ha fatto molto ridere perché ieri sera stavo consultando la pagina Wikipedia della stand-up comedy italiana e tra i nomi di stand-up comedian italiani sono annoverati nella stessa riga della pagina di Wikipedia Giorgio Montanini ed Enrico Brignano, che è uno degli obiettivi polemici più su cui Montanini si incattivisce di più. Quindi mi ha fatto molto ridere.
Allora, penso che l'odio di Montanini verso Brignano sia uno dei più puri. E...
Comunque, odio condensato olio su tela.
Sì, cioè. Sì, sì, sì.
Assolutamente. Invece, per quanto riguarda il panorama internazionale, se mi consentite, io sparo proprio alto, alto, proprio ai vertici.
Spara alto.
Perché il mio cuore, purtroppo, appartiene a quello che io ritengo il GOAT, che è Louis C.K.
Il King.
C'è poco da dire.
Louis C.K.
Louis C.K.
Un panino nel McDonald's.
Secondo me è un... Louis C.K. secondo me è un maestro pazzesco. Cioè, ha un mestiere in quello che fa ormai incredibile. È un uomo che porta molto di se stesso e anche delle sue vicende personali e, diciamo, anche controverse sul palco. Infatti, diciamo, a me fa da fan accanito che ha visto praticamente qualsiasi materiale reperibile su Louis C.K., fa molta impressione vedere l'evoluzione proprio in ordine cronologico dei suoi spettacoli. Da un giovane Louis C.K. tutto pimpante, arzillo, energico e felice, sorridente, a un Louis C.K. degli ultimi anni, che tra l'altro ha avuto l'occasione di vedere proprio l'anno scorso, live agli Arcimboldi.
Che spettacolo,
cavolo. Io ero in un brodo di giuggiole. è incredibile vedere come, appunto, da giovane bello sorridente, adesso ormai arriva sul palco trascinandosi con la faccia consumata.
È un tipico cinquantenne americano, comunque.
Beh, sì. C'è anche da dire che ha subito in mezzo, ha subito in mezzo quello scandalo, per cui è stato anche molto rivalutato e tagliato fuori dalle scene.
Sì.
Giustamente.
È ancora in corso, non mi pronuncio perché è un argomento talmente scivoloso, perché sulla persona non mi pronuncio assolutamente, ha vicende sicuramente molto controverse, penso che alcune cose siano ancora pendenti, che sono il motivo per cui è stato cancellato da ogni piattaforma di streaming, non viene più invitato quasi da nessuna parte, anche se ultimamente negli ultimi anni qualcosina, però... Diciamo
infatti
che...
lui ha fatto un tour in Italia, perché negli Stati Uniti è difficile...
Sì, molto difficile. Però comunque diciamo che lo scandalo... diciamo, per sua fortuna, da un certo punto di vista, è arrivato in un momento in cui era già talmente Louis C.K., talmente famoso, che ha potuto comunque ritagliarsi uno spazio da sé, si è supportato da solo. Lui ha un sito suo in cui ha pubblicato tutto il suo materiale, vende i suoi special, le sue serie, lui che non è reperibile da nessuna parte. Io l'ho comprata dal suo sito e ho comprato anche alcuni suoi special dal suo sito, perché sì, è stato un po' tagliato fuori. A riprova del fatto che spesso le vite degli stand-up comedian sono quantomeno turbolente, controverse, anche estreme sotto alcuni punti di vista. E però questa cosa si riflette e in qualche caso c'è proprio da dire che le vicende personali, le turbolenze della vita privata degli stand-up comedian vengono sublimate in qualcosa che dal mio punto di vista è veramente arte.
Sì, beh, allora, quando si parla di UCK, secondo me in realtà il discorso è un po' diverso, perché sai, poi non è proprio una vita turbolenta, cioè qua si parla di molestie, cioè possiamo girarci intorno, ma è di questo.
Sì, no, non parlavo specificamente di UCK in questo caso.
Ah, no,
ci sono vite turbolente e scandali, anche tipo un altro mito che mi è crollato, perché comunque negli ultimi anni, io quando ho scoperto di UCK mi veniva da piangere.
Sì, perché comunque
ti crolla,
cioè,
la
ti crolla
parte
un
personale
mito,
di un
cioè, anche perché tu senti i suoi spettacoli, sulle sue figlie, sui suoi, sì, ambienti, così, è uno di noi, e poi...
È per questo che non bisogna mai mitizzare le persone...
No, esatto. No,
infatti ci tengo a precisare che dal lato personale dispiace molto, e dicevo semplicemente, ho usato il termine turbolenze per stare a significare che spesso gli artisti che portano sul palco la loro vita non fanno sconti né a loro stessi né alla società, e sono così, diciamo, così dei libri aperti e senza filtri, nascondono anche proprio dei, nel vero senso della parola, dei problemi, comunque dei complessi seri
nella
propria personalità.
Io sono dell'idea che più si sale in alto e più diventi un folle.
Sì, assolutamente. Beh,
un altro mito che mi ha crollato è Chris D'Elia, che anche lui c'ha
Sì, anche a me Chris D'Elia era un altro che mi faceva
spaccare
anche proprio per le sue espressioni facciali.
Sì. Poi,
la mimica facciale di Chris D'Elia è irraggiungibile.
Mi fa spaccare, tuttora mi fa spaccare. Poi sì, vai a vedere il lato personale, alcuni sono dei disturbati, c'è poco da dire.
Sì.
Niente, quindi io... E poi comunque, altra menzione, cioè menzione onorevole. Io ho detto GOAT sul lato comico perché mi ha influenzato molto su quello che ho visto, con cui sono cresciuto dal lato comico, gli spettacoli di Louis C.K., ma non si può non citare un altro che da molti è considerato il GOAT, che abbiamo già citato, Ricky Gervais. Che è capostipite, cioè,
britannica.
Esatto, parentesi britannica, che hanno due stili molto diversi.
Assolutamente.
Molto diversi.
Io preferisco Gervais, mi schiero.
Sì.
Poi io posso capire,
ma
perché...
tra la stand-up comedy americana e inglese, secondo me c'è proprio... è un grosso... non per la qualità, il grosso divario, ma tanto per lo stile, per l'attitude che ci mettono.
Sì, diciamo che... Allora, Louis C.K., sono due cose, per me sono quasi non comparabili, infatti faccio fatica in realtà a dire Louis C.K. è al primo posto, Ricky Gervais al secondo, faccio fatica a
dire. No,
lì
è proprio
due cose diverse.
Preferenza personale pura e cruda.
Sì, sono cose diverse, ho visto, c'è da dire che ho visto più Louis C.K., quindi questo è. Però tipo, Louis C.K. ti fa ridere raccontandoci qualsiasi cosa, ed è proprio una storiella comune, non so, ti fa ridere raccontando che ha aperto il frigo e ha preso delle uova per fare una frittata, riesce a farti ridere raccontandoti una roba del genere, nel suo stile così particolare, nella sua abilità narrativa, perché è un costruttore di storie, secondo me, e di punchline magistrale.
Sì, è vero.
Ricky Gervais, invece, riesce a trarre da ogni aneddoto che racconta qualcosa di molto anche intellettualmente profondo.
Esatto, è quello. Cioè,
challenging proprio.
Ricky Gervais, per quanto mi riguarda, uno è artista a 360 gradi, perché Ricky Gervais è drammaturgo, è attore. Cioè, ragazzi, ricordiamoci che è una delle serie comiche
anche
più amate.
Arriva dalla una sua idea. Cioè.
Cioè, una delle serie comiche più amate, che abbiamo anche già citato in questo podcast
peraltro,
più volte, che è The Office.
Peraltro,
bene, lui,
consiglio vivamente di guardare su YouTube i video della premiazione.
Sì, sì.
Di The Office.
Give me Miami.
Cioè, c'è Ricky Gervais che... non so se tu li hai mai visti.
Sì, sì, come no.
Cioè, Ricky Gervais che... ordina Steve Carell, tra
sì, ma lo bullizza
che tiene,
proprio
che tiene tantissimo, cioè anche Steve Carell, cioè madonna mia, che geni.
Comunque sì, entrambi, dicevi, sì, Ricky Gervais anche attore, sceneggiatore, ha scritto The Office, ha scritto anche dei film che secondo me sono sottovalutati perché
Afterlife ha fatto un sacco di successo.
Afterlife
è sicuramente qualcosa di molto diverso rispetto a anche...
però soprattutto la cosa di Ricky Gervais è proprio quello, cioè che si vede tanto in Afterlife, cioè il fatto che è... lui è davvero un genio, proprio intellettualmente parlando. È proprio...
sì, è una persona molto acuta.
Fucking proprio intelligente. Cioè, proprio quando lo ascolti, le sue battute ti prendono così in controtempo, così in contropiede, perché sono talmente geniali e vengono da una serie di ragionamenti così geniali che ti lasciano così attonito.
Sì, assolutamente.
Che poi ti fa ridere anche quelle cazzate. Cioè, io penso in Humanity, quando lui apre proprio un primo pezzo di Humanity, quando parla dei cani.
Sì, mamma mia.
Quando parla dei cani e dice Dio che ha dato i compiti ai cani e poi imita i cani. Cioè, quella là era proprio comicità base.
Sì, sì.
Cioè, però comunque fa morire da ridere.
Sì, sì. E beh, ma in questo stanno i grandi. Comunque anche la capacità di trovare un equilibrio. Perché comunque il pubblico lo devi far ridere. Cioè, l'obiettivo comunque deve essere quello. Un comico che non fa ridere, non fa ridere. Anche
uno
stand-up comedian,
cioè,
appunto, non è un comico. La stand-up comedy, che può avere sullo sfondo anche dei contenuti molto profondi e intellettualmente elevati, comunque è comedy. Deve far ridere. E, cioè, diciamo, il vero maestro si riconosce dalla capacità di combinare una profondità anche intellettuale a comunque la battuta che ti faccia sbellicare. E Ricky Gervais è uno di quelli che lo fa in un modo incredibile.
Anche tipo perché è meraviglioso il fatto che siano autori di se stessi. Cioè,
sì, esatto.
Cioè, comunque, è la forte autorialità della stand-up è fondamentale anche per proprio tutto il meccanismo che la compone. Perché ti scrivi pezzi e poi soprattutto l'attitude, cavolo. Cioè, secondo me uno stand-up comedian deve avere proprio un'attitudine... Che ti deve colpire. Ed è, ed è questo, sì, che secondo me, cioè, uno bravo si vede.
È quella questione posturale di cui parlavo,
sì,
prima.
La prossemica,
cioè una parte autoriale che è assurda. Perché alla fine io non credo che buona parte di queste persone i loro discorsi li sappiano completamente a memoria. Cioè è proprio come se fosse un copione, ma che deve fondersi con una estrema e spontanea.
E poi quelli bravi che ti improvvisano direttamente.
Sì.
Mi viene in mente sempre Jimmy Kerr, che fa un lavoro assurdo col pubblico. Jimmy Kerr,
sì,
perché ti prepara la battuta 20 minuti prima per colpire l'unico stronzo seduto sugli spalti.
È proprio quasi un genere a sé nella stand-up comedy, il crowd working si chiama, l'interagire con il pubblico improvvisando. Proprio, ci sono dei maestri anche solo in questo.
Sì.
Però a me Jimmy Carr non piace, ragazzi.
Neanche a me tanto, onestamente.
Cioè lui fa punchline isolate, singole, cattivissime.
È un one-liner sostanzialmente.
Sì.
Però non riesco a guardare un sospetto. Anche perché dopo un po' lo trovo un po' stucchevole. Queste sue battute.
Anche a me non fa impazzire, però alcune cose c'è poco da dire. È autore della... su YouTube, se tu cerchi, la barzelletta più cattiva del mondo.
If Africa... Se l'Africa avesse più zanzariere...
sì, una roba del genere. Domandone finale, visto che comunque purtroppo il nostro spazio, la nostra finestra temporale non è mai sufficiente
a censura, come al solito adesso verranno gli sbirri a prenderci.
Lo so.
Come fa più fazzo è cacciato dalla...
Salutiamo il maresciallo, che è Flavio Insinna.
È un mondo troppo ampio quello del stand-up per essere esaurito nei nostri 45 minuti, ma ci abbiamo provato.
Domando
una finale in cui...
possiamo fare un'altra puntata, volendo.
Sì, volendo sì.
Drammine, drammine, se volete un'altra puntata,
scrivetecelo
su Instagram.
O accampatevi in tenda davanti alla statale.
O mandateci un piccione viaggiatore.
Anche sì. Domandone finale in cui dovete rispondere telegrafici, come la Gruber quando deve chiudere 8:30.
Luciano di Vizia.
Telegrafici. Stand-up comedy. È un'arte? Sì? No.
Sì.
Sì.
Certo.
È un'arte anche nel senso elevato della parola, nonostante le sue origini così underground, sporche e tutto quello che abbiamo detto?
Ma ovviamente sì.
Penso che proprio per questo si possa considerare arte.
Sono d'accordo con voi.
Ricordiamoci che gli artisti sono tutti dei cialtroni, non facciamo nulla di speciale, ragazzi. giochiamo coi soldi e i sentimenti delle persone, punto.
Bene, molto bene. E con
questa chiusura alla zanzara...
Vi lasciamo, come al solito, con le nostre riflessioni più o meno profonde. Vi auguriamo un buon pomeriggio e l'appuntamento è a venerdì prossimo. Sì, perché abbiamo cambiato il giorno della diretta un'ennesima volta.
Ci siamo dimenticati. Ma
l'abbiamo annunciato alla fine. Eccoci qua.
Andremo in onda regolarmente il venerdì alle ore 18. Quindi, mentre vi sorseggiate un Campari, un New Go, un Negroni, vi ascolterete i vostri tre speaker preferiti che parlano di Non facciamo né un dramma.
Assolutamente.
Allora dico ciao.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao.